You wanted the best? You got the best. The hottest band in the world. Kiss!
Auditing, oltre i confini della musica.
Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Audiotape. Il gufo al microfono e se avete mai avuto il piacere di sentire dal vivo la frase di apertura di questa puntata, saprete benissimo di chi parliamo oggi. Una band che, oltre che nella collezione di dischi di ogni appassionato di rock and roll, dovrebbe finire anche su tutti i manuali di marketing per l'incredibile capacità di mettere insieme una serie di scelte azzeccate per portarli al successo e alla ricchezza. Ma andiamo con ordine. Questa è innanzitutto una storia di migranti e quindi partiamo da casa nostra, da Scafati, provincia di Salerno per la precisione, un paese che deve il suo nome agli scafi che venivano costruiti per scendere lungo il fiume Sarno e arrivare nel Golfo di Napoli. Un'immagine quanto mai coerente, visto che secoli dopo Giuseppe Crisciuolo da Scafati attraversa l'oceano, come molti paesà, alla volta degli Stati Uniti. Ad Ellis Island il cognome viene americanizzato in Crisciuola, che non saprei bene in cosa suoni più americano, ma tant'è, e il nome in Joseph. Si stabilisce a Brooklyn, dove con la moglie Loretta mette al mondo 5 figli, il più grande dei quali, Peter, si appassiona alla batteria e al jazz inizialmente. Nel 1972 Peter pubblica un annuncio sulla celebre rivista Rolling Stone, di cui vi abbiamo già parlato in un'altra puntata, che contrariamente alle leggende popolari non era batterista disposto a tutto pur di avere successo. Eppure, se è nata una tale leggenda metropolitana, è perché non siamo poi così tanto lontani dal vero. All'annuncio risponde un duo reduce dall'esperienza coi Wicked Lester, esperienza conclusasi male, con un disco scartato dell'etichetta Epic Records. Sono due ragazzi di origine ebraica, il più giovane Stanley Bert Eisen, che trasforma il suo nome in cognome d'arte ribattezzandosi Paul Stanley, è figlio di un'emigrata di Amsterdam, fuggita dall'Olanda collaborazionista, e di un ebreo polacco scappato prima che Hitler andasse a cercare il suo spazio vitale proprio in casa sua. L'altro è nato ad Haifa, in Israele, da due ebrei ungheresi. Si chiama Chaim Witz e dal cognome potete chiaramente sentire le sue origini. La madre è sopravvissuta, insieme al fratello, unici della famiglia, ai campi di concentramento. Il padre invece faceva il carpentiere ed erano così poveri che il piccolo Chaim doveva raccogliere frutta e venderla per le strade di Tirat Carmel per aiutare la famiglia a tirare avanti. Dopo la separazione dei genitori, Chaim segue la madre negli Stati Uniti, cambiando il suo nome in Gene Klein, prendendo il cognome materno, mentre il padre vive la sua vita in Israele. Quando inizia a suonare, incantato dalla musica dei Beatles, il suo primo strumento è la chitarra. Passerà al basso proprio coi Wicked Lester. Anche lui, come il sodale Paul Stanley, cambierà il suo nome, ispirandosi, dato che il suo nome era proprio Gene, al musicista Jumpin' Gene Simmons. E questa cosa delle origini ebraiche tenetela lì, perché diventerà molto importante strada facendo. Siamo nel 1973 e anche il paesà Peter Crisciuola cambia nome, abbreviando il suo cognome in Chris con due S, un po' come Richard Ringo Starr che in arte Star con due R. Al terzetto manca ancora un chitarrista solista però. Ora, se c'è qualche musicista della mia generazione all'ascolto, saprà bene che fino a una quindicina di anni fa, prima che arrivasse Facebook o mercatino musicale, i membri di una band te li cercavi alla vecchia maniera, o tra i compagni di scuola, oppure mettendo annunci nei negozi di strumenti musicali o nelle scuole di musica. Siccome New York però non è esattamente una cittadina, gli annunci è più efficace metterli sulle riviste musicali. E così il vero americano di questa storia, Paul Daniel Frehley, in arte Ace perché è un asso con le ragazze, e qui non ho niente da dichiarare, sul numero del settimanale The Village Voice trova l'annuncio di una band che cerca un chitarrista. E nasce così la formazione storica dei Kiss. Paul Stanley alla chitarra ritmica e alla voce, Gene Simmons al basso, Ace Frehley alla chitarra solista e Peter Criss alla batteria. Il nome della band è ispirato a una delle band precedenti del paesà, che aveva suonato nei Lips, da cui Ace si ispira per proporre il nome Kiss. Ora, sul nome della band si è detto e scritto di tutto, in primo luogo perché ne diventa anche il logo stesso, disegnato da Paul Stanley, a cui piace l'idea di fare le S con la forma stilizzata di un fulmine. Siccome disegna ad occhio vengono anche leggermente sghembe, ma decide di tenerle lo stesso così, e a tutt'oggi, se ci fate caso, la parte superiore superiore delle due S del logo dei Kiss non sono esattamente parallele. Piccolo problema però, assomigliano maledettamente al simbolo delle Schutzstaffel, meglio note come SS. E qui, come vi dicevo, entrano in gioco le origini ebraiche dei due membri principali della band, uno dei quali, come appena detto, è addirittura quello che ha disegnato il logo a manina santa, e l'altro è diretto discendente di una sopravvissuta dei Lager. Ma nemmeno questo basta, e quindi per la Germania, Israele, Austria e alcuni altri paesi europei, il logo deve essere necessariamente ridisegnato per la commercializzazione dei dischi e soprattutto dei gadget, che spopolano tra i fan dentro e fuori gli Stati Uniti, perché la dimensione commerciale dei Kiss, dietro cui si cela l'eminenza grigia di Gene Simmons, è un fine esplicitamente dichiarato della band. Ma siccome i Kiss non si fanno mai mancare niente, ecco arrivare anche l'accusa di satanismo, perché il nome sarebbe l'acronimo di Knights in Satan Service. Anche qui l'origine del nome che abbiamo raccontato prima non basta a spegnere il vespaio di polemiche sollevate dalla parte più bigotta della popolazione americana. Ne basta il fatto che Peter Criss, essendo di origini italiane, sia cattolico romano e Gene Simmons invece ebreo praticante. Insomma, tra tutte le band che potevano accusare di nazismo e satanismo, si sono andati a scegliere quella formata per metà da ebrei e per un quarto cattolica. Anche se effettivamente c'è un punto oscuro, ed è la passione per i cimeli di epoca nazista di Ace Frehley, che qualche problema lo causa alla band, ma ci arriviamo. Dopo il logo, che viene adottato dalla Kiss Army, come si definiscono i loro fan, è ora di pensare a un look di scena. L'ispirazione viene da Oriente, dalla tradizione giapponese del teatro Kabuki. La scelta è perfetta, per una band che punta tutto sull'impatto visivo è l'ideale prendere spunto da una forma teatrale che, a differenza di quella europea, tralascia la componente orale per puntare tutto sulla mimica di scena. Nascono così le cerebellime facce pitturate e i costumi dei quattro membri della band, che diventano quattro personaggi: Paul Stanley the Star Child, Gene Simmons the Demon, Ace Frehley the Spaceman e Peter Criss the Catman, l'uomo gatto, che sa un po' di sarabanda, eh? Decisamente la caratterizzazione più debole, tanto che se avete visto l'episodio dei Griffin, eh sì, perché Kiss compaiono ovunque tra serie TV, show, film e cartoni animati, in cui vanno a Kistock, vi ricorderete la battuta in cui Peter Griffin smaschera Lois come finta fan dei Kiss. Nessuno vuole essere Peter Criss Loi, nemmeno Peter Criss. Povero il nostro paesà. A dare comunque più consistenza ai personaggi contribuisce anche il fatto che tutti e quattro siano dei robusti solisti, al punto che nel 1978 rilasciano addirittura un album da solista ciascuno, tutti usciti in contemporanea. Un look così ricercato e rigoroso da farli comparire sempre in pubblico, non solo sul palco ma anche durante le interviste, vestiti e truccati di tutto punto. Non basta, per aggiungere spettacolarità ai loro show, si presentano sul palco fin dai primi concerti con un muro di amplificatori finti e spendono quasi tutti i loro guadagni iniziali in fuochi d'artificio ed effetti speciali di scena. Ace Frehley addirittura fa rimuovere uno dei pick-up della sua Les Paul per ricavare lo spazio per un fumogeno e si fa installare sulla paletta della chitarra un congegno per sparare dei fuochi artificiali. Questa meticolosa attenzione alla componente spettacolare dei loro show sarà la salvezza dei Kiss. I primi dischi infatti vendono molto poco, mentre i loro live fanno il pienone, al punto che il primo disco a diventare un successo commerciale è Alive del 1975, un album ricavato appunto dalla registrazione delle loro esibizioni dal vivo. In generale il loro look segna le tre vite della band. La prima dura una decina d'anni scarsa, dal 1974, anno del loro primo album, l'omonimo Kiss, al 1983. In mezzo un'ascesa che ha il suo culmine nel loro capolavoro assoluto Destroyer, con l'opening track Detroit Rock City che ispirerà il film a loro dedicato nel 1999 e tanti altri cavalli di battaglia, come Rock and Roll All Night, vero inno a quella spensierata mentalità sesso, droga e rock and roll che caratterizzerà l'ambiente delle rockstar americane tra New York e Los Angeles negli anni 70-80, ma anche Love Gun. E poi il declino, iniziato con Dynasty, album scritto con l'intento di rilanciare la band a livello di incassi, obiettivo centrato con I Was Made for Loving You, che spopola in tutte le discoteche del periodo, ma anche oggi, e che segna anche l'inizio di un'evoluzione artistica della band, che esce dal seminato dell'hard e del glam rock per esplorare nuovi tipi di musica. il pop e la dance con l'esempio di qui sopra, ma anche un esperimento più ricercato, come l'album Music from the Elder, che doveva essere la colonna sonora di un film fantasy che però non si è mai girato. Resta invece un album che è probabilmente quello più raffinato dei Kiss, anche se fortemente criticato dai fan duri e puri, ma che testimonia invece lo spessore artistico di questa band. Questi ultimi album citati vengono registrati con Eric Carr in sostituzione di Peter Criss, che nel 1979 abbandona la band, in cui i rapporti tra la monade Paul Stanley e Gene Simmons con gli altri due membri si fanno molto tesi. I due fondatori infatti lasciano poco spazio compositivo e nelle interviste, e mentre restano molto concentrati sulla loro attività, Peter Criss e Ace Frehley fanno più vita da rockstar, indugiando in alcol e sostanze stupefacenti. La situazione è ben rappresentata in una celebre intervista al Tomorrow Show di Tom Snyder, reperibile su YouTube, datata 1979, poco prima della separazione da Peter Criss. Qui si può vedere come il paisà e soprattutto un ubriaco Ace Frehley facciano deragliare completamente l'intervista con battute e risate sguaiate, attirandosi l'ira degli altri due, specialmente Gene Simmons, che guarda per tutto il tempo Ace Frehley come se volesse accoltellarlo da un momento all'altro. A questo si aggiunge lo scherzone di Ace, che durante una data del tour a Tokyo pensa bene di bussare alla camera d'albergo di Gene Simmons vestito da nazista. E ricordatevi che Gene Simmons è comunque il figlio di una sopravvissuta ai campi di concentramento, diciamo, non un'idea geniale. Si arriva così al 1983, anno della svolta, in cui anche Ace Frehley abbandona il gruppo. A sostituirlo un altro paisà, Vincent Cusano, figlio di Terry Ferraro e Alfonso Cusano, noto in arte come Vinnie Vincent, che aveva già collaborato con i Kiss negli ultimi album e addirittura in tour, nei panni del personaggio di The Hank Warrior. Con lui ed Eric Carr, quindi, i Kiss registrano Lick It Up e, presentandosi senza trucco e senza costumi su MTV nel settembre del 1983, danno inizio al loro secondo periodo, quello appunto senza costumi, che vede avvicendarsi diversi chitarristi fino a trovare una formazione stabile con Bruce Kulick, con cui scriveranno anche una ballad magnifica come Forever. Questa formazione dura fino agli inizi degli anni 90, quando improvvisamente muore il batterista Eric Carr, che nella sua militanza della prima fase con i Kiss vestiva i panni del personaggio The Fox per un tumore al cuore. È un vero e proprio shock per tutta la band, e alla ripresa delle attività comincia a circolare la voce di una possibile reunion con la formazione originale. Diversi indizi portano in quella direzione e si arriva quindi alla terza fase. Nel 1996 i vecchi membri Paul, Gene, Ace e Peter rimettono su trucco e costumi e si presentano al Grammy Award, e nel 1998 escono con un nuovo album, The Psycho Circus, il primo registrato dalla formazione originale al completo dal 1977, e anche l'ultimo. Nel 2001 il Farewell Tour decreta lo scioglimento definitivo della formazione storica. Vengono quindi reclutati alla batteria Eric Singer, nomen omen viste le sue qualità canore, e Tommy Tyer alla chitarra solista, che con Gene Simmons al basso e Paul Stanley alla chitarra ritmica e alla voce completano la formazione che è quella ufficiale ad oggi, in cui sono impegnati nel loro ultimo tour, The End of the Road Tour, che è iniziato, pensato un po', nel 2019, addirittura nell'era pre-Covid, sembra appartenere a un'altra vita. Siamo andati molto per sommi capi, e sui Kiss c'è una letteratura sterminata, soprattutto in inglese. Io spero in questi pochi minuti di aver suscitato in voi l'interesse per una delle band fondative del glam rock, di cui vi ho parlato due puntate fa a Busso, con cui tra l'altro nel 2009 all'Arena di Verona ho avuto il piacere di andare a vedere i Kiss per il loro tour Alive 35, tenuto per i loro 35 anni di attività e per l'uscita proprio nel 2009 del loro album Sonic Boom. E per chi li conosceva già, i Kiss, di aver condiviso qualche minuto di passione per il rock. Vi ricordo che nella descrizione dell'episodio trovate la playlist associata e che potete seguirci nel nostro gruppo Telegram oppure sul nostro account Instagram audio-tape-podcast oppure sul nostro, ahimè, account TikTok. Se volete sostenerci è possibile trovare nel Linktree anche la nostra pagina Patreon. Io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre qui su questo podcast, e mi raccomando, rock and roll all night and party every day.